Questo è il terzo incontro che facciamo. Io e Claudia, il sindaco che ha benedetto tutto, siamo, però adesso un po' parlare, siamo anche un po' stupiti, è una storia bellissima, siamo partiti, ma avere delle persone, in questo caso, tessuto, ma anche. Abbiamo avuto anche dei concorrenti, però aziende così
molto più carriere.
molto più carine.
Io quando faccio la vecchia mi nascondi.
Ecco, avere delle aziende così, che senza fare una piega, uno chiama e dice, sì, posso venire in fabbrica un attimo, vorrei fare una proposta, vorrei venire, fare una cosa. Ah, mi pare una cosa straordinaria, nel senso che quando sono entrato in questa fabbrica, ma ho sapevo che erano, ovviamente, ma che non l'ho mai visto, sono rimasto a bocca aperta, non solo perché il presidente ha 150 barche, più che da 100 barche, nel fame, sì, poi quella di Palermo, due altri, non importa. Ma perché veramente c'è una qualità di prodotto accumulato nella storia del Made in Italy, di cui parliamo sempre tutti, veramente incredibile. Tu che fai la linea nuova di abbigliamento. I racconti che fanno questi signori sono per loro normali, è tutto normale. Io che sono uno che fa le cronache della moda da purtroppo decenni. Invece so che non sono normale soprattutto in questo periodo perché insomma tutto è cambiato, il Made in Italy ha i suoi problemi, sappiamo che i francesi fanno tutto loro, adesso la finanza è tutto cambiato, il sistema è tutto cambiato. Quando vai in fabbriche come queste vedi qual è la vera eccellenza di Made in Italy, come certe ricerche, certe cose si sono fatte e si fanno ancora fortunatamente solo qui. Allora, loro adesso ci raccontano di una collezione sperimentale, poi c'è una signora che è la responsabile di tutte le linee di moda. Adesso il presidente fa il presidente, introduce, poi fa la signora, poi va, e la signora ci racconta nel dettaglio cos'è questa collezione pazzesca, di cui ci sono dei pezzi, quando io gli ho detto, ma non è vero, non è possibile che facciamo queste cose di grande qualità. Fanno ancora sperimentazione, nel senso che continuano a sperimentare, nonostante tutto il background che hanno, tutta la storia che hanno, eccetera, eccetera, non si credono. Sperimentano e sperimentano sempre a livelli altissimi di grande qualità. Detto così, sembrano delle banalità, ma non sono delle banalità, perché io sono, come ho detto prima, guardate la barba bianca, questo settore lo seguo, lo conosco da decenni, ho visto una trasformazione micidiale. Ho visto un settore che era, noi italiani eravamo il top del top negli anni 80, anche all'inizio degli anni 40. Adesso la competizione è mondiale, tutti sembrano fare tutto e sappiamo poi che casino c'è in questo mondo, come in tutti gli altri settori. Bene, questi signori fanno, torno a dire, una ricerca, continuano a fare una ricerca altissima su una qualità altissima. Quindi sono un'eccellenza mondiale. E non lo dico per piaceria, lo dico perché è vero. Ho finito, io mi devo, poi dopo ho scatto un po'. Quando non capisco, intervengo e chiedo. Adesso il presidente fa un'introduzione per raccontare un po' questa storia di questa azienda. E poi la signora ci spiega bene cosa fa una cucina che non ho mai capito che cos'è, ma poi ce lo spiego.
Intanto grazie di avermi invitato. Non so bene a dire che cosa o fare che cosa, ma io ho ricevuto un invito con scritto in contromoda, Vigo Berlusconi, dovrebbe parlare, essendo tessuto che sono io, presentazione della capsule di centenario. In mostra selezione di tessuti appositamente creati per la nuova collezione. E allora voglio fare una piccolo riassunto, un piccolo cappello per spiegarvi. Il 18 di luglio del 2022, la Crevice Tessuto, che è l'azienda che io rappresento, ha compiuto 100 anni, i 100 anni di vita della sua esistenza. 100 anni sono tanti, me ne avrei potuto anch'io. L'azienda fu fatta nel 1922 dalla mia nonna, che si chiamava Crevice, la quale sposò un tessuto, mio nonno, quale gli piaceva vivere, ma non gli piaceva lavorare, da lì nacque mio padre e da mio padre nacqui io. Di conseguenza mi chiamo tessuto. Sembra strano, è la realtà. Io ho respirato tessile fin da quando ero bambino, perché evidentemente vivendo in una famiglia che respirava tessile, tessuti e quant'altro, non potevo che respirare aria che di tessile. Poi non ero particolarmente un bravo allievo all'università ed ero anche un ragazzino abbastanza indisciplinato. Perciò facevo l'università, facevo finta di farla, studiavo in bagno di notte, di giorno facevo i fatti miei, insomma. Ora, al momento del 14 settembre del 1969, mio padre mi prende e mi porta, cioè, e quello fu il mio primo viaggio di lavoro per la carriera di tessuto, dopo ne ho fatti per 35, per 40 anni, diciamo, pure sarò andato a farlo. Devo dire che uno può fare questo mestiere, ce l'ha nel sangue, se lo ha vissuto, lo ha dentro di sé. La differenza, per esempio, tra me, mia sorella, mia figlia, è che no, io ce l'ho nel sangue, loro non ce l'hanno mai avuto nel sangue e perciò non gliene importa poco più che niente. Detto questo, l'azienda poi è, piano piano è cresciuta. Io quando prendo in mano l'azienda si occupava di vendita di tessuti a metodo, perché voi capiate era tutto di Milano, e in quegli anni stava nascendo per tenere il mondo. Mio padre in quel momento si assentò dall'Italia perché non era farmacista, ma non piaceva molto il lavoro della moda, e mi lasciò in mano l'azienda, controllando il mio lavoro fondito. Mi lasciò per me vedere come si era, per vedere il suo figlio era pirla, come lui pensava io fossi, o se avrebbe potuto nel tempo crescere e portare avanti l'azienda. Ciò mi fu molto facile a quell'epoca costruire una nuova azienda, soprattutto che nasceva in modo prepotente, e devo dire che questa azienda a un certo punto ha raggiunto dei livelli piacevoli, notevoli. Oggi lavoriamo nel mondo del lusso con tutti i grandi brand internazionali. Siamo rimasti a come 10 aziende sopra i 50 milioni di euro, 20 aziende sotto i 50 milioni di euro, e poi c'è una quantità industriale di piccole e medie aziende che formano la filiera tessile comasca, che nel mondo della moda è un aspetto importante. E ci aveva detto quel signore di prima, il mondo si considera ancora molto, si considera come una fonte di ispirazione importante. Non so perché non capisco niente, né di moda, né di tessere. No, ho fatto la giornalina per cercare di risultati. E se non capisco perché il mondo considera la mia azienda un'azienda primaria di prodotti.
E con questo devo andare.
No. Detto questo, vi dicevo che il 18 di luglio abbiamo fatto 100 anni. Siamo un'azienda che fa tessuti per abbigliamento soprattutto, tessuti per arredamento, di fatto stiamo ponendo proposte, tessuti per foulard per sciarpe, tessuti per costumi da bagno, diciamo un po' per corpo tracente, per salvare il cuore. L'azienda, per la verità, oggi è una delle più grosse aziende, anche perché come ho detto sono rimaste 10, sopra i 50 milioni di euro, abbiamo quantità importanti di personale, facciamo 150. Si avvicina in modo veloce il momento in cui io voglio fare delle scelte, perché come voi potete vedere non ho più 25 anni, ne ho 35, massimo 40. Dovrò fare delle scelte perché la mia massima aspirazione non sono i quattrini, ma è il nome dell'azienda, della mia famiglia, continui, e che i miei dipendenti non potenti, e che questa cosa, che per me è stata molto importante, possa proseguire. E perciò sta arrivando il momento delle scelte, che è un momento dolorosissimo, mi dà molta ansia, molta preoccupazione, anche perché non si sa bene se la terza generazione e mezzo che sarebbe mia figlia dovrà andare avanti, se dovrò cercare dei partner nel mondo della moda, non si sa quanto io potrò scampare lavorando, soprattutto tutta una serie di scelte, ma che mi danno molta ansia, molta preoccupazione, cara dottoressa. Detto questo, noi oggi vi presentiamo una capsule che abbiamo fatto nel mese di luglio per festeggiare il centenario. La troverete strana perché è composta da una serie di prodotti molto creativi, molto di immagine, ma assolutamente non commerciali. Ma vogliono essere il riscontro o l'evidenza del nostro saper fare da artigiani quali siamo e da protagonisti del mondo del lusso e commesso. Questa collezione che dopo potrete guardare dall'altra parte, vi verrà raccontata dalla signora che l'ha fatta, che è la signora Gerri, che è dietro la seconda seggiola. È, a parer mio, un esempio importante di quanto si possa fare nel mondo della creazione, della creatività, anche con dei volgarismi interali con cui si fanno tutti i vestiti che abbiamo addosso. È l'espressione di qualcosa di più. Qualcosa di più formalmente, perché chiaramente non è vendibile da poi capire tutto.
Io ce l'ho una domanda. Uno, Giappone. Perché il papà la portava in Giappone e c'è stato 46 volte?
Perché non ero uno studente modello. Allora mio padre, il 14 settembre del 1969, mi ha preso e mi ha portato in Giappone.
Ma io sono un appassionato del Giappone. Suo padre è andato in Giappone per... è andato in vacanza, è andato a vedere delle fabbriche?
No, siamo andati per lavorare. Per mettere le pezze che allora si vendevano ai russisti. Dopodiché ci andavo 4 volte all'anno io per 30 anni, perché era un mercato fondamentale per noi. Era il vero mercato del tessile di lusso.
Perché sono sofisticatissimi i giapponesi.
Sì. Poi nel Giappone è cambiato, è cambiato il mondo della moda, il mondo del fashion in generale. Oggi il Giappone è un mercato insignificante. Però a quell'epoca, prima della trasformazione del tessile da il tessile sartoria, del tessile industriale, dei brand, piuttosto che di Zara, di H&M, questo tipo di prodotti, era il mercato di sartoria. Tu vendevi una pezza, la signora comprava un taglio, se lo faceva uscire dalla sala. Questo era il tessere di oggi. Il tessere di oggi è un'altra cosa. Il tessere di oggi è un tessere di immagine, è un tessere di eventi, è un tessere di stupore. Tutti i nostri clienti devono stupire, le loro sfilate devono essere accattivanti, devono cogliere l'occasione per incontrare lo stupore del loro pubblico. Anche perché, mi spiace dirlo, nel nostro settore, nel nostro mondo, noi vendiamo soprattutto a gente che di quattrini ne ha una quantità industriale. Vi faccio un esempio stupidissimo. Io faccio una robetta di cotone grossa così, la vendo a Dior, il quale fa dei cappellini per ragazzi. Io la vendo a 20 euro, questa la vende a 480 euro un cappellino. Per questo che ho detto che al mondo di gente, nessuno di noi credo si possa permettere un tipo di realtà del genere, ma nel mondo c'è tanta quantità di denaro in circolazione che non siamo più. E perciò lo mettono, e per fortuna da una parte, perché tiro in piedi tanto settore industriale, tanta manodopera, tanti collaboratori nel mondo. Pensate che soltanto a Como ci sono 25.000 operatori tessili. E in Italia fra operatori tessili nei vari distretti più operatori della confezione ce ne sono 450.000 persone. Mi permetto di suggerire, qua non vedo dei giovani perciò non li posso utilizzare, dei giovani sì non li posso utilizzare, ma credete nel tessile, perché non è vero del tessile morto. Tessile è stato tanto cambiato, sta cambiando pelle, sta cambiando abitudini, sta cambiando la sua realtà, ma quel tipo di tessile c'è ancora, ci sarà sempre, ci saranno sempre nel mondo capitali infiniti. Oggi io ho fatto questo video di proposte a tempo perso, parlavo con una delegazione di turchi che mi invitarono a accettare a proposte la quantità industriale di aziende turche, perché loro espongono allo Sheraton oggi 40 aziende turche allo Sheraton. No, non mi fai questa domanda perché non ci posso rispondere di fronte al vice sindaco.
Non c'è, sta che il vice sindaco
Ma perché proponi questa sera per stringere danni della sua attività? Non è riuscita, non per causa del comune di Cernobbio, del comune di Como o nostra, non è riuscita a far sì che l'assistenza pubblica ci consentisse di fare una fiera esclusiva come proposte, perché proposte è una fiera che va molto bene, che raccoglie il meglio del mondo dell'arredamento. Ma è una fiera per darvi l'idea di numeri che conta 90 esponitori e 110 esponitori sono fuori proposte. La maggior parte dei quali fa quel caso, che scusa per la volgarità, di quello che vuole e apre quando vuole e fa tutto quello che desidera e che vuole. Non c'è la legge italiana, io sono andato tante volte a parlare con il suo signor sindaco.
Che è qui adesso,
mi
raccomando.
No, non può rispondere a lui perché non può fare un cazzo neanche lì. Villa Castra è aperta di lunedì e domenica dentro dei clienti. E Villa Castra c'è anche seccata con me. Sono andato con l'avvocato, come si chiama il vostro avvocato?
Posto.
Qualcuno ha comandato i vigili e mi ha detto: noi abbiamo fatto un'ispezione a Villa Gaster, la parte pubblica e la parte privata. La parte privata non ce l'ha fatta entrare, la parte pubblica ce l'ha entrata e abbiamo fatto il fermato. Cioè, siamo in Italia, siamo a questo punto. Io dopo devo andare a raccontare quattro balle alla festa di proposte e dirò le stesse cose, dirò che proposte è 30 anni che c'è, quest'anno ha avuto un bel successo, il 10% di interventi in più, tantissimi stranieri, ma che qui o ci inventiamo qualcosa per salvaguardare proposte che in Villa Erba è la regina delle fiere italiane, grazie anche a Cernobbio, o non andremo molto lontani. Perché i turchi oggi mi hanno chiesto di poter entrare 40 turchi in proposta. Come fate a fare entrare 40 turchi in proposta? Quando noi italiani siamo 45.
Presidente, voglio inferire. Prima lei ha detto, perché noi adesso, come aziende, siamo rimasti, vi ricordo adesso 10, perché siete rimasti da quello che eravate prima?
Beh, noi eravamo, credo, di una certa dimensione, molte di più.
Non c'è stato un po' nemoria? Io sono San Carone.
No, nemoria, credo, nelle piccole aziende molto artigianali, perché la piccola azienda che comunque aveva la capacità di fare tessuti, di fronte a certi fatturati non può stare in piedi per due volte. Però devo dire che i miei concorrenti, che sono 9, vanno tutti incredibilmente bene. Perciò credo che sia un fatto di creatività, di prudenza sul mercato, di pubbliche relazioni, di clientela. E credo, più tardi di ieri, parlavo in videoconferenza con un nostro stilista francese che mi diceva: ma non me ne importa niente della sostenibilità,
cioè
del bilancio. Mi si chiamano i bilanci, quelli approvati dai vigili del fuoco, dall'ARPA. A me interessa comprare il tessuto, perché alle donne che ci sia sua etichetta, capo sostenibile, non gli importa niente. Gli importa è guardare, comprare il gusto, la mano, quello che gli piace.
Chi è questo?
Questo è un po' estremo.
Chi è questo qua? Che lo attacchiamo.
Qua si chiama Marco Mastroianni, il capo stile di Vittorio di Viola di Fili. Ma non è tutto oggi, è esagerato, perché la sostenibilità è, credo, un valore aggiunto per tutti noi. Però la sostenibilità esasperata crea problemi alle aziende, crea problemi a chiunque.
Però
il lago è basso, non è colpa del
tessile, non so.
Del tessile o dell'economia, è colpa del fatto che probabilmente nei decenni passati abbiamo vissuto malamente, abbiamo creato le condizioni perché non più esserci. Io quando imparavo in banca, come diceva lei, con un amico che era in fondo, trovo della grande plastica nel e quella non la togli più. Signore, grazie. Io rispondo con voi, vi ringrazio per aver ascoltato le mie quattro balle e buona passeggiata, direi, con le cose che ha creato il signor Ederle.
Grazie Presidente, grazie.
Credo che ci sia il libro che abbiamo fatto per il centenario, ma per voi. La storia dell'azienda dalle sue origini a adesso.
Madame Gerry, Gerosa, prego. Grazie.
Grazie a tutti.
Come ha introdotto il signor Tessuto, avremo in esposizione alcuni dei capi, dei tessuti che sono stati realizzati per questo centenario. Da cosa sono costituiti? Sicuramente rappresentano, come ha detto, le eccellenze di questa azienda. Un'azienda di 100 anni, e 100 anni vuol dire saper durare nel tempo. E penso che questa parola raccolga un valore molto importante. Perché saper durare nel tempo vuol dire saper cogliere i cambiamenti, avere delle capacità imprenditoriali che il signor Tessuto ha dimostrato, tutta la famiglia, per cui un valore importante che è supportato proprio da tessuti particolarmente pregiati che l'azienda ha saputo sviluppare e mantenere nel tempo. Ci sono due eccellenze in particolare di questi tessuti, che sono lo chiné e il velluto, di cui vorrei gli esempi, ma mentre parlo posso anche mostrarveli. Questa collezione, per sottolineare il valore sia artistico che tecnico, su questi tessuti abbiamo posto delle cornici, sono stati incorniciati volutamente, quasi per renderli dei capi unici, come se fossero dei quadri.
Cos'è lo chiné?
Lo chiné, allora iniziamo a parlare dello chiné, va bene. Comunque lo chiné è una tecnica, non voglio fare storia, però è una tecnica antica che arriva dall'Oriente, arriva in Francia intorno al 700, ma in Italia diciamo che ha la sua esplosione visiva nel campo della moda negli anni 50-60. La cosa è caratterizzata da tessuti che nascono di seta, che hanno questa caratteristica di avere i contorni sfumati. Perché hanno questi contorni sfumati? Perché in realtà non si stampa un tessuto, ma si stampa l'ordito del tessuto, solo la parte verticale di questi del tessuto. Quindi, tecnicamente, stampare dei fili è molto difficile, cioè, immaginiamoci dei fili che sono su un quadro di stampa che si muovono. Quindi, il studio viene messo a telaio, viene tramato con poche trame al centimetro, in modo da avere una tela molto inconsistente. Inconsistente, ma sufficiente per avere una manutenzione di lavaggio e di stampa. Questo che ne esce è il famoso canovaccio, quello che si chiama canovaccio. Il canovaccio, che è questa tela così inconsistente, va in stamperia, viene stampato con il metodo tradizionale, quindi a quattro o adesso a inter, ma comunque stampando con la tela. Poi ritorna, viene lavato, ritorna in tessitura. Come? Sì, ritorna in tessitura, il subio viene posto lontano dal telaio, a una distanza di 2 o 3 metri circa, e manualmente delle operatrici tolgono queste poche trame che erano state tessute inizialmente per procedere alla tessitura vera e propria dello chiné. Cosa vuol dire? Che questi fili inevitabilmente, anche con questa tramatura, ma si muovono e caratterizzano questo effetto di sfumatura. Di questo effetto sfumato e indefinito. La caratteristica del chiné è proprio questa. Nella celebrazione del centenario noi abbiamo pensato di fare delle dimensioni in macro, proprio perché tecnicamente è molto difficile gestire la stabilità tecnicamente di questo tessuto, e quindi un disegno così grande è decisamente un virtuosismo tecnico. Parlavo delle cornici, in questo caso la cornice che abbiamo fatto è stata laserata, per cui con il laser viene asportata una parte del tessuto.
Dottoressa, io ho visto in fabbrica, mentre mi faceva vedere precedente, il telaio dove fa lo chiné, cioè è un oggetto magico, cioè, è un oggetto meraviglioso. Io nella mia ignoranza sono rimasto.
No, non è un oggetto magico, ormai sono macchine tecnicamente molto avanzate, però questo tipo di produzione è ancora totalmente artigianale, perché la persona che deve estrarre queste trame per procedere alla tessitura vera e propria è proprio una lavorazione totalmente artigianale. Quindi il valore di questo tessuto è proprio in questo effetto infinitesimale della sfumatura, perché ovviamente per passare a delle tecniche più moderne si può stampare a inter un tessuto con bel effetto, però il risultato è decisamente diverso. Il mondo del lusso riconosce per fortuna questi valori e quindi perché, come lei ha detto all'inizio, da Claire c'è una delle aziende che viene riconosciuta per queste qualità decisamente
chiaro. Assolutamente, poi il presidente mi ha sgridato, ma io ho detto il contrario, ho detto cioè queste aziende sono veramente il top di gamma assoluto, no? Si passano qui perché non lo so, in Giappone lavorano in sintetico, fanno altre cose, sì. Ma si fa solo
le aziende che lo fanno in questa maniera ancora tradizionale.
Ma scusi, ma cosa lo fate a fare? Che tanto il presidente ha detto che poi non si vende.
No, si vende. L'occhio al tempo le sfilate si vendono. L'altro punto d'eccellenza della Clerici tessuto sono invece i velluti. Velluti non siamo più qua per dire velluti di tipi, velluti lisci, velluti apposta. Il velluto è un tessuto molto comune, è caratterizzato da questa superficie molto mobile, lo conosciamo. Noi abbiamo in Clerici dei telai invece che producono il velluto jacquard, soprattutto con dimensioni importanti. Sono telai che derivano dall'arredamento, perché via via con l'esperienza dell'azienda e delle persone che lavorano, dei tecnici, si arriva ad alleggerire sempre di più il tessuto per avere la possibilità di sviluppare dei velluti jacquard, ma utilizzabili per abbigliamento, quindi molto mobili e molto più confortevoli. L'altro è un disegno che ha anche un'aggiunta di sottofondo di lanella, quindi un disegno ancora più appariscente. Qua la cornice l'abbiamo fatta ricamare con delle varette di vetro. E cosa si può vedere? Allora, prima di tutto sono dei telai dove il velluto viene tagliato direttamente, quindi non successivamente nella pezza, ma direttamente a telai. Quindi c'è un ordito per il supporto e un ordito invece che lavora con facendo delle, immaginiamoci in piccolo, delle asoline. A telai entrano delle lame affilatissime che tagliano quest'asola e creano questo effetto vellutato. Lo stesso effetto di filato si può avere non tagliato e qui abbiamo l'effetto del doppio colore, quindi questo è il velluto classico, questo è il velluto a riccio, che ci permette di disegnare ulteriormente il tessuto. I colori che vedete sono poi aggiunti di carne da sviluppare e poi...
Ma da quanti anni facevi il velluto?
Da quanti anni? Negli ultimi 20 anni abbiamo sempre di più lavorato sull'evoluzione di questi telai, anche con rapporti molto grandi, perché questo ha un rapporto che è di 75 centimetri, quindi
lo possiamo stropicciare, glielo facciamo toccare.
Sì, possiamo
passarlo, perché non è tutto una roba.
Che non abbiamo portato, perché purtroppo potevamo mettere solo 6 tessuti. Ma abbiamo anche la produzione di velluti di seta o di viscosa su una base di giorgette, per cui con fondi trasparenti, quindi dei tessuti molto più sessuali, più affascinanti, ecco. Di maggior sì, anche quello.
Mi scusi, ma questa cosa come ha detto il Presidente, è perché adesso nel pret-à-porter, nella moda, è stupida, no? Questa collezione l'avete fatta anche voi per stupire?
Sì, per questi 100 anni bisognava stupire, certo, sì, no, sì, però volutamente, siccome, ecco, quindi. Poi, l'altra, punto di forza dell'azienda è quella di avere una tessitura eterogenea, direi, ma eterogenea non lo trovo una nota di demerito. Anzi, una nota di merito, perché vuol dire avere la possibilità di gestire produzioni molto varie tra di loro, quindi più fitte, meno fitte, la possibilità di fare tante cose. Quindi per chi fa la collezione sicuramente è sempre un ingaggio interessante. Per uno dei tessuti che abbiamo voluto fare per il centenario è quello di queste reti metalliche. Abbiamo messo in ordito proprio dei fili metallici. L'altro ovviamente un disegno ancora più scenografico e questo diciamo che fa parte un po' di dispositivi tecnici, riuscire a a testa di questi filati e realizzare qualche cosa che possa essere meno abbiamo esposto poi un altro tessuto che rappresenta un po' vuole essere un passaggio nella storia di questa azienda. È una Duchesse de Jacquard dove abbiamo voluto realizzare far vedere tutti quelli che sono gli strumenti di tessitura, sono delle tavole che abbiamo trovato in archivio e le abbiamo riprodotte proprio pedissequamente con una struttura che è quella della Duchesse, utilizzando una catena, un filato bianco, un filato nero, che ci ha permesso di avere il rovescio al negativo. Per cui lo troverete con lo specchio in modo che si possa vedere il doppio lato del tessuto. Spesso nel tessile si parla di rovescio, secondo me è sempre più giusto dire il lato opposto, perché è sempre ugualmente interessante, non è vero che ci sia un rovescio. Esatto, quindi questo era un po' l'illustrazione di quelli che erano gli arnesi di tessitura dell'inizio della storia. Sono 20 pezzi la collezione, qua ne abbiamo stati tutti completamente 6. Per finire abbiamo trovato due tessuti che vogliono essere il ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato nell'azienda, tutte le persone che hanno messo la passione, come ha detto il signor tessuto, tutti quelli che hanno lavorato nel successo di questi 100 anni. Per cui abbiamo rappresentato delle mani, perché il ringraziamento era alle mani, a tutte le mani che con operatività, con passione, con amore hanno fatto il successo di questa azienda. E li abbiamo stampati con una tecnica di pigmento morbido sull'articolo forse più iconico della Clerici, che è questa famosa, questo famoso doppio lato di seta che si chiama Mirelle, e che è un articolo che ha avuto una storia memorabile. Quindi questo lo dovrete esporre come ringraziamento a tanto lavoro e però a tanta passione. Ecco, questo.
Perché ha avuto una storia memorabile e che è successo questo articolo?
Perché è un tessuto longevo, perché è un tessuto molto ricco, difficile da tessere. Sono 280 fili al centimetro, quindi se immaginate di un centimetro 280 fili di seta, questo vi fa capire qual è la difficoltà. Quindi è un filato che viene ritorto in una maniera particolare, viene tessuto solo a lici, con degli accorgimenti che sono il segreto dell'azienda, un po' come non si sa il segreto della Coca-Cola, ma perché fa parte proprio un segreto, quelle cose che nel tessile si tende a non portare avanti come cultura perché diventano poco come dire poco redditizie perché sono tessuti molto cari che hanno bisogno di tempo.
Ci fanno
ci fanno abiti, ci fanno di tutto, abiti, botte, pantalone, non è un tessuto da camicia, è un tessuto da spalla. Però questo tessuto rappresenta il concetto del tempo, di come alcune cose richiedono dei tempi, lo scinese, il velluto. Questo tessuto sono tessuti che rappresentano il voler sottolineare il tempo che ci vuole per fare le cose belle.
Quanto costa?
Beh, il tessuto così, non stampato, costa dagli 80 ai 90 euro al metro.
Stampato?
Stampato, però sono quei valori che si sono dimenticati in un settore che macina solo velocità, che macina le cose fatte in un giorno. Sì, è un doppio vaso, sì, però.
Chi lo compra?
I nomi dei clienti non si possono dire, okay. È il mondo del lusso. Sì. Ma però se si vanno in certi negozi che abbiamo di Napoleone.
Quanti iscritti abbiamo in vita?
Quanti creatori? L'ufficio stile sono 12 persone dei disegnatori, poi abbiamo i disegnatori in cada tessile, per tutto il comparto dello stile sono 35 persone, considerando che c'è un piano abbigliamento, accessorio, abbigliamento. Esatto. E questo è un po' quello che io vi ho raccontato, ma che ha fatto tutto questo gruppo di persone. Allora, faccio,
innanzitutto, che cosa avete messo di parte?
Allora, nei filmati c'è una storia dell'azienda, un filmato sull'archivio, perché la Clerice è sicuramente famosa anche con un archivio molto importante, molto imponente, che non è solo la raccolta della storia dell'azienda, ma la raccolta anche di tutta la archivi che la passione del signor Sando, del signor Alessandro Tessuto, ha portato ad acquistare. Ecco, una cosa che non ho detto è che le cornici sono dei disegni che abbiamo preso dalle macchine da cucire, perché il signor Tessuto ha una collezione in azienda di non so quante macchine da cucire di tutte le dimensioni, allora per avere un filo che unisse tutta questa storia abbiamo messo le cornici delle macchine da cucire su questi, che questo ha un legame con la storia dell'azienda.
Questo libro io ci sono già dai titoli una serie di cose che sono molto del signor Tessuto, no, guardate, molto spettacolare. Claro, credo che questo libro dovrebbe essere assolutamente nel bookshop, perché comunque è un pezzo, è una storia pazzesca, ci sono anche le riflessioni. A quanto lo vendiamo? Questa è la parte del tessuto.
Posso dire una cosa?
Vai, vai.
C'era quella interessante sul fatto che i tessuti antichi, stiamo parlando di tessuti che hanno migliaia di anni, sono estremamente difficili naturalmente da trovare, eccetera, questi campioni che sono congelati per questo tempo, e quello che è rimasto di più anche dei tessuti. Però c'è questa teoria per cui cerco di spiegare perché in società, culture che non si potevano conoscere, i precolombiani da una parte e i tessuti che arrivavano vicino a Oriente, ci sono l'ornito, che sono questi fili paralleli di cui abbiamo parlato, con una parte del tessuto e sempre una parte che dove manca la trama, che diventa una specie di frangia. Questo tipo di cosa che si ritrova in tutte e due ha questa interpretazione, naturalmente come fratellino, ma che l'ornito rappresenta la vita. E che l'ordito che viene steso a telaio, qui la magia di cui diceva lui, e così, questo ordito parallelo, poi inseriamo una trama e costruiamo un tessuto, la vita è qualcosa che parte, su cui ci si evolve, poi a un certo punto piano piano sfuma e rimane libero. E quando sentite parlare dello Chimè, ma anche il Velluto che ha tutta una base, trovo estremamente sempre questa teoria un po' che un po' porta la magia del tessuto per vedere apparire queste cose è affascinante, far costruirle è altrettanto affascinante. E qui poi questo fatto che lo Chimè ha questo ordito che viene tessuto una prima volta, poi viene smontato e ritessuto come un nuovo ciclo. Ma io ho trovato questo di una bellezza per chi è un tecnico, per cui questa che può essere un po' una leggenda, diciamo, una considerazione, non lo so, ma trovo che sia un elemento estremamente stimolante, insomma, che non tutto sia la rappresentazione della vita. E questo è secondo me un grande
esempio. Va bene, ci fermiamo qui. Lì ci sono i filmati, se volete vederli. Grazie, il racconto è stato magnifico. Bene. Alla prossima.